Tracce.
Quello che è stato non è mai davvero passato a tracce. La memoria della radio torna in onda per raccontarci chi eravamo e naturalmente chi siamo. Buon pomeriggio alle 14 e 4 minuti da parte di Sara Tognola. Ben ritrovati. E oggi è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia. Ogni bambino ha il diritto di crescere in salute e sicurezza, di svilupparsi nel miglior modo possibile, di essere ascoltato e preso sul serio. Questo è ciò che tutti i paesi del mondo hanno concordato nella Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, firmata il 20 novembre 1989, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E per sottolineare questa ricorrenza, riascoltiamo insieme un frammento di una puntata di Mille Voci del 2002, nella quale si era parlato della Marcia Bianca, una manifestazione voluta per esprimere solidarietà alle vittime di pedofilia, di cui tra l'altro si iniziava a parlare. Qualche giorno prima della marcia, Cristina Bonzanigo ha voluto approfondire il significato di questa manifestazione parlandone con il già consigliere di Stato Alex Pedrazzini, presidente di Demetra, l'associazione nata nel 1996 per prevenire e contrastare i maltrattamenti e gli abusi sessuali sui minori.
Allora, la Marche Blanche, che è organizzata qui in Ticino appunto da Demetra, SOS Infanzia e Terre des Hommes, vuole essere un grido, paradossalmente un grido silenzioso, perché come ricordava lei si sfilerà in silenzio, un grido di dolore per i troppi bambini che soffrono, ma anche un grido di speranza che le cose migliorino. E come potrebbero migliorare? Potrebbero migliorare se l'autorità ascoltasse il nostro appello e mettesse in campo forze maggiori per combattere questo flagello. Un'autorità, specialmente a livello federale, che ci sembra invece trovarsi in una situazione di stallo.
E infatti il maggior nemico della vostra causa è l'indifferenza mascherata dall'incredulità, che costituisce purtroppo l'atteggiamento di molte persone, di genitori, di persone adulte, di comuni cittadini, ma spesso anche delle autorità.
Sì,
basta
così
vedere,
è
tra l'altro, che poco spazio hanno le notizie di abusi sui giornali.
Sì, è proprio così, cioè noi si ha l'impressione che ogni tanto veniamo additati come delle specie di comeinisti, dei fanatici della questione dell'abuso sessuale sui bambini. Ora, non sono fantasie nostre quelle che dicono che in Svizzera ci sarebbero 40.000 bambini che subiscono abusi sessuali nell'arco di un anno, un rapporto che è stato chiesto dal Consiglio federale. E il modo peggiore per affrontare il tema è negare l'esistenza di questa piaga, dicendo esagerano, capita soltanto negli altri paesi o capita solo in casa altrui. Così non è, e tocca a noi, a ogni cittadino, credo, far sapere all'autorità che è un tema al quale teniamo moltissimo. In realtà si chiama Marche Blanche perché è il nome dell'associazione, ma come ricordava lei è un corteo, quindi non bisogna attrezzarsi per far chilometri. Si partirà alle 16 da Piazza del Sole, ci si sposta fino in Piazza del Governo, lì verranno lette le 8 rivendicazioni previste, le nostre richieste in realtà, e poi con un palloncino bianco si sale a Castelgrande, si osserverà un minuto di silenzio, si lasceranno volare in cielo questi palloncini, messaggio di solidarietà e di speranza, e alle 17:30 tutto sarà terminato.
Era un'edizione di Mille Voci del 2002, la Marcia Bianca, Marche Blanche, si tenne il 21 settembre del 2002. Le voci della collega Cristina Bonzanigo, che abbiamo riascoltato molto volentieri, ed è già consigliere di Stato Alex Pedrazzini. E se più di 20 anni fa la lotta era nelle piazze, oggi è sul web. Sappiamo, forse non ancora abbastanza, che educazione digitale e vigilanza sono strumenti fondamentali per tutelare i più piccoli. Quindi il 20 novembre è una data speciale dal 1986 e adesso andiamo a un anno. Per la verità non so se vale anche il 20 novembre, ma facciamo che è anche il 20 novembre del 1971, il giorno in cui la canzone Tanta voglia di lei dei Pooh dominava le classifiche. Quindi, rispetto alla giornata dei diritti dell'infanzia, due modi diversi di raccontare un bisogno, quello di amore, che non dovrebbe mai mancare.
Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. E non dici una parola, sei più piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. tanta, tanta voglia di lei. Lei si muove e la sua mano dolcemente cerca me. E nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là.
Tracce.
Understand him but his woman.
John Shack.
E questo è il brano vincitore dell'Oscar della colonna sonora del film Shaft del 1972. Sono le 14:20 e tracce, voci e suoni che tornano a raccontare in questa giornata internazionale dei diritti per l'infanzia. Vi voglio ricordare un pallone. Sì, un pallone. Un pallone molto pregiato, messo all'asta e acquistato dall'imprenditore brasiliano Robert Justus. La cifra è rimasta sconosciuta, ma è stata devoluta in beneficenza e destinata a un'associazione di San Paolo che si occupa di bambini con problemi psichici. Quel pallone fu protagonista il 20 novembre del 1969 di un record. Al Maracanã di Rio de Janeiro, Pelé segna il suo 1000° gol su rigore contro il Vasco de Gama. Lui ha 29 anni, è già campione del mondo 2 volte, simbolo del Brasile. Quel gol, chiamato o 1000°, ferma il paese. Ferma il paese perché il pubblico invade il campo, Pelé bacia il pallone e lancia un appello per i bambini poveri. È il momento che consacra Orei, il re del calcio, protagonista di una carriera straordinaria. Oltre 1280 gol, 3 Coppe del Mondo nel 1958, nel 1962 e nel 1960. È un talento che ha trasformato il calcio in spettacolo globale. Per ricordare questo momento sportivo incredibile, straordinario, abbiamo trovato un gioiellino del 1990. Luigi Morandi intervista Pelé e il risultato è questo.
Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, compie oggi 50 anni. Il più celebre calciatore del mondo e forse anche il più forte è nato a Tres Caracos il 23 ottobre del 1940. Chi sia stato lo sanno tutti, cosa abbia fatto lo sanno tutti. Non tutti sanno perché è passato la storia del calcio e dello sport col nome di Pelé.
Nada vem dizer exatamente perché che saiu o apelido Pelé. Eu gostaria di sapere também a origem exata.
Nessuno sa con esattezza da dove sia sbucato questo soprannome di Pelé. Non lo sanno nemmeno i miei genitori. È un soprannome che mi ha dato fama, denaro, molta allegria e pochi momenti di tristezza.
1500 gol in 20 anni di carriera, Santos e Brasile, poi una sorta di anticipata quiescenza ai Cosmos di New York. Gol, cosa ha significato per Pelé?
La sensazione di fare un gol è difficile spiegare, ma il pensamento immediato che você tem è fare altro.
Non posso dire neppure oggi quale sensazione si provi quando si segna un gol. Quello che sentivo io dopo una rete era un impulso a segnarne subito un'altra. Nel calcio non si sa mai come e perché si segna. Il gol arriva sempre al termine di una serie di circostanze diverse e spesso irripetibili. Una rete diventa logica dopo che è stata segnata, perché solo quando il pallone è in fondo al sacco si sa esattamente come abbiamo fatto per farcelo arrivare.
Auguri a Pelé dunque per i suoi 50 anni e cantichiamo con lui.
Se eu sentisse a inspiração de fazer uma canção que agradasse o meu amor, então eu cantava bem baixinho como um passarinho.
Avete sentito bene? Pelé ha cantato in questo ricordo sonoro del 1990 per far rivivere per qualche minuto l'immagine del 1000° gol su rigore contro il Vasco de Gama segnato da Pelé, quello che ci ha appena cantato la canzone. Pelé si è poi ritirato nel 1977 dopo aver portato il calcio, come abbiamo sentito anche da Luigi Morandi, negli Stati Uniti con New York Cosmos. Da allora è stato ambasciatore dello sport, ministro in Brasile, voce per i diritti e la pace, ed è morto nel 2022, ma sì, la sua eredità vive. Per la FIFA e per il Comitato Internazionale Olimpico, Pelé è il calciatore del secolo, quindi il simbolo di un calcio che unisce, di un calcio che ispira, e oggi il suo nome è sinonimo di eccellenza e ogni generazione continua a misurarsi con il mito di Orei.
Girato e rigirato senza sapere dove andare, ed ho cenato a prezzo fisso seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? E mi fanno compagnia 40 amiche, le mie carte, anche il mio cane si fa forte e abbaia la malinconia. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai?
Stand down. Tracce.
Sono le 14:34 minuti e qui a Tracce più o meno quotidianamente festeggiamo, abbiamo questa bella abitudine di festeggiare i compleanni musicali o altro. In questo caso il bel compleanno da festeggiare è quello di Angela Finocchiaro. Lei è milanese di origini siciliane, entra in scena negli anni 70 con il teatro sperimentale, poi non so se ricordate questi titoli come quelli di Grock e poi con il gruppo Panna Acida. È qui che inventa una comicità, chiamiamola surreale, fatta di tempi strani, di sguardi, l'avete presente, con questi suoi occhioni, questi sguardi un po' spiazzanti. Nel 1979 il cinema poi la scopre con Ratataplan di Maurizio Nichetti e da lì in poi tra palcoscenico e grande schermo diventa una voce originale, coraggiosa, anche capace di far ridere anche nei drammi. Lei si definisce una comica per caso, ama definirsi così. Cosa abbiamo fatto noi per festeggiarla? Beh, siccome siamo ricchi di voci, abbiamo trovato la sua, abbiamo scelto due tracce di un'edizione del Camaleonte del 2006 con Daniele Oldani e Gianluca Verga.
Il Camaleonte.
C'era una volta una medusina bella rosea in fondo al mare, ma la medusina aveva un problema: lei poteva mangiare soltanto quello che le portavano le correnti sottomarine. Plankton, brandelli di scaglie di pesce, forfora di gamberetti. Un gamberetto. Dove va, dove va, dove va? E la medusina aveva una gran fame e pensò: ma se io mi evolvo e mi faccio crescere un tentacolino e con quel tentacolino io posso andare un po' più lontano e io quel gamberetto me lo mangio? E così, dopo un migliaio di anni, la medusina si era evoluta. In una bella medusona con i suoi bei tentacoli. E tutto quello che passava vicino lei se lo pappava.
Una presigla con un estratto dallo spettacolo Benneide, ed è un piacere davvero questa mattina avere in nostra compagnia Angela Finocchiaro, una attrice che amiamo, e non è un modo di dire, un'attrice che stimiamo, ed è davvero un piacere averti con noi. Buongiorno.
Posso proseguire?
Angela.
Pardon.
Prego, prego, prego.
Volevo proseguire la tua iperbole. Una donna splendida, bella fuori, supponiamo anche dentro, ma ne siamo certi, una donna per la quale la redazione del Camaleonte nutre grande stima e grande affetto. Buongiorno Angela.
Ma che meraviglia! Bene, per me è il massimo, posso anche andare.
All'annuncio del tuo arrivo c'è stata una ola, ti dico solamente questo, ma adesso ovviamente questa mattina non siamo qui solo per fare la ola, ma siamo qui anche per conoscerti, per conoscere l'Angela Finocchiaro dietro le quinte, quella che non si vede e che ogni giorno mette molta fatica a fare questo lavoro, perché io ho avuto modo di vederti proprio una di queste sere nel tuo nuovo spettacolo Miss Universo, e devo dire che oltre al lavoro che si vede in scena c'è molto lavoro dietro le quinte. Per cui io partirei proprio da questa concezione: teatro come lavoro e lavoro come fatica, cioè il teatro è un lavoro faticoso.
Sì, però no, ma adesso non vorrei neanche fare l'eroina. No, diciamo sì, è molto faticoso, è quello che si vede meno di questo mestiere. Il mestiere dello spettacolo effettivamente è molto più faticoso di quello che si immagina, forse si conosce poco un po' la dinamica di questo lavoro. Però diciamo che probabilmente si fa perché, come altri mestieri, chi lo fa è particolarmente appassionato, e infatti diciamo che non ho mai scelto qualche cosa in base alla qualità della fatica, ecco, come dire, la qualità della fatica è insita, però in questo lo amo talmente tanto. Ha degli aspetti di fatica, ha degli aspetti, adesso poi tutti piangeranno dopo aver sentito questa dichiarazione, si lascia la famiglia, si rimane da soli, ogni tanto si vedono questi attori nei camerini che li arredano come se fossero una casetta, ci mettono anche le tovagliette, le fotografie, e quindi proprio un panorama di miseria tremendo. No, però insomma.
Allora Angela, che messaggio diamo alle donne all'ascolto? Alle giovani donne che stanno crescendo, si stanno incamminando lungo il magico sentiero che è la vita.
Che vogliono della vita in generale o che vogliono fare questo lavoro?
Entrambe le cose.
Ma no, devi prendere... porca vacca. Di prenderla con calma e... No, ecco, l'unica cosa che direi veramente è di seguire dei desideri. Nel senso che... se c'è un desiderio, una passione, l'unica cosa che secondo me va coltivata, va perseguita, non va mollata. La passione può anche essere quella di dire io voglio vivere molto serenamente senza avere degli obiettivi poi precisi, però insomma avere proprio un nucleo di desiderio e di seguirlo, sia che sia una professione, sia che sia solamente la famiglia, non mi interessa, cioè, però di non mollare rispetto ad una, come dire, ad un qualche cosa che bisogna lasciare che emerga e che ti dica dove andare, una voce.
E questa era Angela Finocchiaro, l'abbiamo festeggiata, oggi compie 70 anni e l'abbiamo festeggiata aprendo il cassetto dello storico programma di Rete 1, Il Camaleonte, era il 2006 con Daniele Oldani e Gianluca Verga. Diciamo che, anzi, volevo suggerirvi una cosa se vi dovesse capitare, guardate Instagram, sta facendo delle cose bellissime, prende in giro le donne che vanno a fare shopping eccetera, lei gira con questi sacchetti magari con le grandi marche della moda e poi li alza in alto e fa vedere che questi sacchetti, fa la finta shopper sono finti, però fa anche altre cose che offrono davvero degli spunti di riflessione e proprio in questo giorno del suo compleanno io direi che rimane una presenza solida, sempre curiosa. Io ricordo altri successi come i Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, bellissimi, e lei la parte bella, secondo me, il cotebello suo di Angela Finocchiaro è proprio questa voglia sempre, sempre di sperimentare, anche in teatro con, ad esempio, Ho perso il filo, Il calamaro gigante, dove, e questo, Il calamaro gigante, tra l'altro, ho proprio visto l'altro giorno che verrà proposto in un teatro a Milano a dicembre. Qui mescola danza, acrobazie e naturalmente ironia, e al cinema anche titoli recenti come Educazione fisica e Natale a tutti i costi. Noi le facciamo davvero tanti auguri perché resta una voce libera, capace di trasformare ogni ruolo in un gioco intelligente. E ora, allora, cambiamo voce, perché lei è anche una voce importante, è stata importante, anche lei sa giocare, Fiorella Mannoia, con questo brano del 1985, L'aiuola.
Assomiglia un po' a te, ma il mio uomo è nessuno. È il tuo posto, ma poi prende il posto chi c'è, perché tu mi lasci sola. Chissà perché fai così, perché fai morire l'aiuola. Io mi arrangio e così sopravvivo ugualmente, senza amore si sa, ci si pente però. L'aiuola. Eppure indivisibili andremo via così, legati da un anello che è fumo.
tracce.
Questo titolo, Perfect Love dei Simple Red del 2005, mi suggerisce una bella notizia dal mondo. Oggi, come il 20 novembre del 1947, mentre l'Europa cercava di ricucire le ferite della guerra, milioni di persone si sintonizzavano sulla radio, adesso capite di che cosa sto parlando, per ascoltare che cosa e per immaginare le nozze di Elisabetta e Philip Mountbatten. Fu il primo matrimonio reale a diventare un evento globale, un'anticipazione di ciò che oggi chiamiamo diretta mondiale, un giorno in cui la voce della monarchia diventò in questo giorno 20 novembre 1947 un racconto collettivo. E in questo caso non voglio proporre ricordi sonori, ma raccontare quello che fu il primo grande evento mediatico del dopoguerra. Le nozze furono trasmesse in diretta radio, seguite da circa 200 milioni di persone in tutto il mondo, un evento mediatico senza precedenti, come una sorta di influencer wedding ante litteram per l'epoca. Chiaramente fu un record assoluto, segnò una svolta nella copertura mediatica degli eventi reali. Il matrimonio poi contribuì a costruire l'immagine pubblica della famiglia reale, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, come simbolo di stabilità, di tradizione, naturalmente, in un momento in cui il Regno Unito cercava di ricostruire la propria identità. Un evento questo che, anticipa la televisione, non fu trasmesso in diretta TV perché la BBC iniziò le trasmissioni regolari solo dopo il 1955. Però ci furono filmati, cinegiornali, furono proiettati nei cinema, rendendo il matrimonio uno dei primi eventi anche non solo auditivi ma anche visivi della monarchia. E adesso passiamo un po' di gossip, perché allora l'abito ispirato a Botticelli, alla primavera di Botticelli, l'abito indossato da Elisabetta, futura Elisabetta II, come simbolo di rinascita dopo la guerra, fu decorato con 10.000 perle e cristalli cuciti da 350 sarte. E adesso arriviamo al gossip più interessante: le calze bucate di Filippo. Sì, perché il principe Filippo si presentò al matrimonio con un tight preso in prestito, calze bucate appunto, perché all'epoca guadagnava solo 11 sterline a settimana, mentre Elisabetta riceveva uno stipendio da principessa di 40.000 sterline al mese. Volete altri record? Beh, la torta da record, alta 4 piani, ci furono le assenze imbarazzanti, come le sorelle di Filippo, sposate con gerarchi nazisti, non furono chiaramente invitate. Ci fu la crisi della corona, ma non della monarchia, la crisi della corona in senso come, perché poco prima della cerimonia Elisabetta ebbe una crisi nervosa perché la sua corona non stava ferma. Le 8 damigelle l'aiutarono a calmarsi e a sistemarla, ma la cosa più importante è che questo non fu, nonostante il padre Giorgio VI avesse in un primo momento osteggiato questo matrimonio, non fu un matrimonio combinato. 20 novembre 1947. sono già le 14:56, quindi Tracce sta chiudendo. Non abbiamo più cassetti da aprire oggi pomeriggio, cassetti dei ricordi, però domani torneremo sicuramente a partire dalle 14 a sfogliare le pagine del tempo per dare nuova voce agli archivi RSI. Fra poco la pagina dell'attualità, poi Loriana Sertoni in una nuova edizione di Passaggi. Da Sara Tognola, buon ascolto, buon pomeriggio con Rete 1.
Tracce.